La rassegna stampa di Radio Yulm.
Sono le 16:02 di sabato 9 novembre e io mi sento un po' chiamata in causa da Libero.
Il mio mood, così, subito,
il mio mood di oggi, un secondo, il mio mood di oggi è il seguente: piagnisteo infinito. Buongiorno Massimo Lonigro.
Buon pomeriggio Benedetta Amabile. 16:03, è complicato guardare i giornali oggi, anche perché al pomeriggio fortunatamente stanno invecchiando piano piano, nonostante
tipo te alla soglia dei 27.
Tipo tu, si scherza. Salutiamo tutti quanti all'ascolto di Radio Yulm. Grazie per essere sintonizzati con noi. Un pomeriggio ubertoso. Qui in università. La notte di Amsterdam, il titolo di apertura di Repubblica. Avete visto quello che è successo? Gruppi di giovani filo-palestinesi aggrediscono i tifosi del Maccabi Tel Aviv dopo la partita con l'Ajax. Tante le riflessioni che oggi fanno i quotidiani. E ovviamente questo è un po' il titolo di apertura che troviamo su tantissimi giornali.
Assolutamente, anche La Stampa: ci picchiavano urlando, morte agli ebrei. Libero invece apre in maniera completamente diversa. Al PD va di traverso il caviale, ma di questo facciamo che parleremo dopo. Una puntata speciale della rassegna stampa che solitamente sentite al mattino, ma per questo sabato fatto di lauree qui in Yulm, anche la rassegna stampa prende una piega diversa.
President-elect Donald J. Trump.
Scioperi selvaggi.
Di fronte a quello che sta succedendo c'è bisogno di una rivolta sociale.
Nemmeno posso sopportare che i lavoratori vengano, purgati con olio di ricino.
Non puoi bloccare l'Italia senza garantire fasce di garanzia.
Ladies and gentlemen, please welcome President-elect Donald J. Trump, First Lady Melania Trump, and the Trump family, accompanied by Vice President-elect J.D. Vance, Second Lady Usha Vance, along with friends and campaign staff. Donald J. Trump! Donald J. Trump!
Che ruolo potrebbe avere? Perché pare che avrà un ruolo nella prossima amministrazione di Donald Trump, Elon Musk.
No, non credo proprio.
Tu dici di no?
Forse Trump avrà un ruolo nella prossima azienda di Elon Musk.
Misogino, un sessista, una persona che è stata condannata per violenze sessuali.
Io di caviale non ne ho mai mangiato.
Io di caviale non ne ho mai mangiato, dice Elie Schlein. Assolutamente.
Vabbè,
non lo so se ci vogliamo credere o non ci vogliamo credere. Lei dice di non averlo mai mangiato. Ora, se l'ha mangiato o meno, onestamente, non è una cosa che mi e ci riguarda, ma è comunque in apertura di tantissimi giornali, diciamo, questa frase della segretaria del PD Elie Schlein, in seguito ad una frase della Meloni che dice: difendiamo i lavoratori meglio della sinistra al caviale. E Schlein dice: non amo l'olio di ricino.
Ma che tipo di dinamica è? Scusatemi, no, ma perché questo scontro tra Meloni e Schlein mi ha lasciato molto, molto perplesso, devo dirlo con molta onestà.
Ti recito l'ANSA: le polemiche sulla manovra con la contesa governo-sindacati sfociano in un aspro botte risposta tra Giorgia Meloni ed Elie Schlein sulla tutela dei diritti dei lavoratori. Questo governo li difende molto di più della sinistra al caviale, l'affondo della programmazione.
È affondato.
La Schlein replica dicendo: io di caviale non ne ho mai mangiato, ma nemmeno posso sopportare che i lavoratori vengano purgati con olio di ricino.
Sì, è una dialettica molto particolare. Io non mi sento di approfondirla molto.
Assolutamente.
Anche perché di cose che non approfondiremo oggi, ve le diciamo perché siamo delle persone per bene, e quindi se succedono delle cose vi dobbiamo rendere dotti su questo. C'è il simpatico Mario Draghi. Ve lo ricordate Mario Draghi? Non fate questo silenzio, per favore, anche a casa, no, dico, non fate silenzio.
Non so chi
stava
rispondendo, chi c'è a casa al 331 14 38 923, se vuole specificarci se si ricorda Draghi o no, a questo punto Massimo chiede e il pubblico risponde.
No, assolutamente, vi aspettiamo con un simpatico messaggino anche vocale, no, perché ieri Mario Draghi ha parlato all'Unione Europea, ospite in Bulgaria di Viktor Orbán, e insomma ha detto è importante che l'Unione Europea investa soldi per la difesa, e quindi da qui il titolo di apertura del Fatto Quotidiano: Draghi chiama alle armi, la destra frena più del PIL. In ogni caso staremo a vedere anche su questo, come promesso non ve ne parleremo, quindi il Fatto Quotidiano lo buttiamo via. No,
esatto, perché... cioè, a questo punto con la stessa logica buttiamo via anche il giornale, di cui probabilmente prenderemo giusto l'editoriale di Sallusti e qualche titoletto in basso, perché il titolo principale è Meloni e Draghi, così con Trump possiamo crescere. Ecco, anche di questo vi dico, probabilmente gli USA anche basta, se non qualcosina. Di che cosa invece parleremo? L'apertura della Stampa che vi abbiamo recitato nei primi minuti di questa trasmissione è: ci picchiavano urlando morte agli ebrei, Amsterdam, agguati ai tifosi del Maccabi di un gruppo pro-pal, Netanyahu è la nuova notte dei cristalli.
Ecco, a pagina 2 di Repubblica c'è il reportage dell'inviata Tonia Mastrobuoni, inviata di Repubblica in Olanda. Sin dalle prime ore del pomeriggio Amsterdam è attraversata da scontri e scorribande di teppisti in passamontagna che danno la caccia a israeliani come loro a piedi sugli scooter. Poi ovviamente il racconto si fa più articolato. Alla vigilia del 9 novembre, il cupo anniversario del pogrom di Hitler contro gli ebrei, Amsterdam si è risvegliata in un incubo. Le testimonianze, vado un po' a saltare qui a pagina 2 di Repubblica, le testimonianze predominanti raccontano inseguimenti furiosi e violenze contro gli israeliani, una caccia all'ebreo che si è scatenata tra i canali del centro nelle stesse ore, ma soprattutto dopo la partita. In particolare la storia di uno di questi israeliani: uno finisce nel canale e è costretto a urlare Palestina libera. Emerge che molti di questi attacchi sono stati preparati, addirittura apprendiamo anche da altri quotidiani che sarebbe stata utilizzata un'app di tassisti per coordinare questi attacchi.
Infatti recita una delle testimonianze raccolte dalla Stampa, pagina 2 e 3: ci urlavano morte agli ebrei, i taxisti li hanno aiutati. La Stampa, tra l'altro, appunto prende tutte le testimonianze, tutte o meno qualcuna delle testimonianze delle vittime che ci sono state in questa notte di terrore in Olanda, dopo un racconto di Bonini a pagina 2 che parla di agguato antisemita e racconta un po' effettivamente la dinamica. Ma quello che andremo noi a leggerci è qualche testimonianza a pagina 3 raccolte da Nello del Gatto, appunto da Gerusalemme. Ho preso così tante botte che non mi ricordo molto, so solo di essermi svegliato in ambulanza, ci urlavano morte agli ebrei. Qui dice che questo giovane che parla è stato tra i primi ad essere aggredito addirittura la sera prima della partita di Amsterdam, cioè la dinamica è questa, recito le sue parole. Uno di loro è venuto dritto verso di me e mi ha chiesto di dove fossi, io ho risposto che ero greco, mi ha chiesto il passaporto ma non lo avevo, da lì hanno iniziato a picchiarmi forte, dopo aver perso coscienza mi sono svegliato in ambulanza, ho ricevuto i primi soccorsi e non sapevo cosa stesse succedendo, mi hanno rotto due denti anteriori, ferito al labbro e questo taglio sulla fronte. Successivamente dice che la partita il giorno dopo ci è andato ugualmente, fortunatamente riuscendo a fuggire in albergo. E un altro ancora invece dice che era andato ad Amsterdam con suo figlio di 13 anni e alcuni amici coetanei. Usciti dallo stadio si sono incamminati verso l'albergo quando hanno cominciato a vedere degli scontri e dice: abbiamo visto i primi scontri, abbiamo visto per strada dei bastoni e ne abbiamo preso uno per intimorire qualcuno e per difenderci. Avevo paura che facessero qualcosa ai bambini. L'ultimo di 27 anni dice: è stata un'aggressione premeditata, c'era la caccia all'ebreo. Mi hanno tirato una pietra in testa, è un momento difficile ma in Olanda pensavo di essere al sicuro. Ora... fatto tragico, perché il fatto è tragico ovviamente, insomma c'è chi parla di pogrom, c'è chi parla di caccia all'ebreo eccetera, c'è anche chi parla di musulmani, adesso recupero la pagina.
Mentre tu la recuperi, io per dovere di informazione completo il racconto che viene fatto, di nuovo torno su Repubblica, pagina 4 questa volta, da Giuseppe Antonio Perelli, che racconta insomma chi sono i Maccabi Fanatics, i tifosi dalla rissa facile, leggo il titolo, seguaci dell'estremista Ben Gvir, quindi insomma ovviamente poi in questa aggressione sono finite in mezzo chiunque, anche persone ovviamente che non c'entravano nulla con il tifo calcistico, però ovviamente la curva, come quasi tutti gli ultra, spesso e volentieri si è resa protagonista, e questo lo sottolineiamo 20.000 volte, non giustifica assolutamente nessuna forma di aggressione. Però leggo dal pezzo a pagina 4: prima della partita con l'Ajax di giovedì gli ultra israeliani hanno cantato cori contro gli arabi, strappato e bruciato le bandiere palestinesi incontrate sul loro cammino per le vie di Amsterdam. Poi allo stadio i tifosi nel settore ospite hanno fischiato e acceso fumogeni durante il minuto di silenzio per le vittime dell'alluvione di Valencia. Insomma è un clima che ovviamente era già acceso da prima che succedesse questo.
Assolutamente, sempre sulla stampa pagina 4 c'è Zuroff, che è uno storico israeliano-americano considerato l'erede morale del cacciatore di nazisti, che dice: quello di Amsterdam è stato un pogrom, attenti, l'olocausto è iniziato così. E c'è una parentesi effettivamente efficace, perché in questi giorni stiamo sentendo la parola pogrom come effettivamente se sentissimo pasta al pomodoro, certo, cioè con una facilità per cui prima in realtà non si sentiva. E la stampa, sempre a pagina 4, dà un pezzetto di dizionario. Quindi, che cos'è un pogrom? È un termine russo che vuol dire distruzione, usato per indicare gli attacchi di matrice antisemita e le violenze popolari contro gli ebrei nella Russia zarista, ma anche in altre regioni dell'Europa orientale, generalmente perpetrate con la connivenza delle autorità sotto la spinta di motivazioni economiche mascherate da motivi religiosi, che è il motivo per cui Libero, a pagina 4, decide di titolare in questo modo: con la scusa del calcio, i musulmani si scatenano, notte di caccia all'ebreo per le vie di Amsterdam.
Benissimo.
Ora con tutto il bene, Mauro Zanon. Ma perché?
Che salutiamo,
ci mancherebbe altro. Ma che c'entra che musulmani? Ora, voglio dire, c'è anche un enorme spoiler, tra l'altro, in questa cosa qui, nel senso la religione effettivamente poi conta un po' poco, forse.
Allora, gli risponde Gad Lerner, che non è propriamente un pericoloso fondamentalista islamico, a pagina 3 sul Fatto Quotidiano. Oggi, scrive, il leader vittorioso dell'estrema destra, Geert Wilders, ha chiesto l'arresto e la deportazione della feccia multiculturale colpevole del pogrom. Finge di ignorare, scrive Gad Lerner, che quella che da lui chiamata feccia multiculturale è formata in larga misura da cittadini olandesi, una componente inestirpabile della nuova società europea, cioè della serie, quelli sono olandesi non sono,
esatto,
musulmani non è una nazionalità.
Esatto, e che forse in questo periodo ci stiamo un po' abituando che tutto quello che è contro la sinistra è fascista, che tutto quello che è contro la destra è comunista, che tutto quello che è contro l'ebreo allora è antisemita, che tutto quello che è contro gli arabi allora è perché siamo antimusulmani. E diciamo forse un po' meno, forse andiamo a prendere il fatto in sé per sé. E chiudo, tra l'altro, recitando questo piccolo editoriale di Tommaso Di Francesco sulla prima pagina del Manifesto, che poi continua a pagina 3, che titola in questo modo. Il titolo mi ha colpito, che è il motivo per cui sono andata fino a pagina 3 a leggere tutto l'editoriale.
Il Manifesto, tra l'altro.
Che dice: Gaza non è una trasferta di calcio. Inizia in questo modo: ecco che per i fatti di Amsterdam torna l'accusa di antisemitismo, un'accusa che è stata dolorosamente quanto vergognosamente utilizzata spesso per zittire ogni onesta e rigorosa denuncia della politica israeliana. E a pagina 3 continua: saremmo miopi chiaramente nel non vedere che il vento odioso dell'antisemitismo rischia di riprendere fiato e forza per soffiare con maggior vigore, in assenza di consapevolezza sugli avvenimenti e sulla loro storia, e di fronte alle chiacchiere o peggio al silenzio assordante dei governi occidentali di fronte alla tranquilla, che è virgolettato, strage di palestinesi, una mattanza ormai abitudinaria di decine di migliaia di abitanti. Ma Gaza non è una trasferta di calcio, sono andata nel paragrafo finale, perché la deriva ultra è la perfetta metafora spettacolare del nostro tempo, dove la violenza trova le sue ragioni, ormai in mancanza degli spazi necessari, della politica che tace e chiude gli occhi, chi, come i media, di fronte alla verità. Chiude dicendo: se quello di Amsterdam è un pogrom, che cos'è la mattanza in corso in queste ore a Gaza, in Cisgiordania e in Libano? E si lascia la domanda aperta.
Questo è un altro punto di vista. Qual è stata la risposta israeliana? Ovviamente abbiamo raccontato anche nei giorni scorsi che Netanyahu ha mandato degli aerei a recuperare gli israeliani che sono stati coinvolti in queste aggressioni. A pagina 3 del Fatto Quotidiano, la stretta mondiale contro i pogrom. Ora, stretta mondiale, di questo si sta parlando perché pare che Netanyahu voglia coinvolgere in operazioni il Mossad per prevenire queste possibili nuove aggressioni, e quindi non si capisce bene. Ti va di fare uno sforzo che è molto radiofonico, tra l'altro,
perché,
di lanciarmi il Manifesto?
Ti devo lanciare il Manifesto.
In questo momento all'interno dello studio di
Yulmuno,
Benedetta Amabile,
non me l'aspettavo.
Bravissima, eccolo qua.
Arriva, sentite, che non abbiate sentito.
Il rumore della,
esatto,
carta,
eccolo,
gli amici,
eccolo,
che sono a casa lo possono apprezzare. A pagina 3, articolo di Chiara Cruciati, lei commenta e racconta che già il 5 novembre Tel Aviv aveva pensato di mandare il Mossad in Olanda. Decisione sospesa, ora tornata a galla. Netanyahu ha ordinato i servizi segreti di preparare un piano di sicurezza per eventi calcistici all'estero. Commenta Cruciati: non è chiaro che tipo di piani legittimi un'intelligence possa realizzare su suolo straniero senza il coinvolgimento delle autorità locali. Sappiamo che il Mossad è molto abile in questo tipo di operazioni, però insomma sarà una cosa oggettivamente complicata.
Sempre sulle prime pagine, invece, giusto per sempre per non dar spazio agli USA, ma ho bisogno di fare una parentesi.
Oi.
L'editoriale di Mario Secchi su Libero.
Che salutiamo, Mario Secchi.
Salutiamo, sempre. Ci mancherebbe, salutiamo, lo recita in questo modo. Dagli
sempre
USA,
un occhio di riguardo per Radio Yulm, Mario Secchi.
Sì, lo immagino, dagli USA all'Italia, la bile nera dei perdenti rossi. E recita in questo modo.
Mario, non fare così.
La sinistra non è al caviale, è alla frutta. E qui forse dovremmo ridere, insomma, tutti insieme, fragorosamente. Basta vedere la reazione isterica alla battuta di Giorgia Meloni, il travaso di bile nera dopo la vittoria di Trump nei talk show, per capire che la sinistra è arrivata all'ultimo piatto del pranzo di gala. È la spettacolare sconfitta della sinistra. Vi è andato il caviale di traverso, compagni. E infatti il titolo principale di Libero, e quindi complimenti anche al titolista, è "Al PD va di traverso il caviale".
In tutto questo ti va di lanciarmi la stampa? Oggi
no,
sarà
quella, una... quella forse no, mi serviva, lancia, poi però me la rilanci
e
indietro,
lancia.
Me la rilanci indietro, nel frattempo che tu cerchi, tra l'altro farei una parentesi perché non l'abbiamo ancora fatta, oggi qui con noi in studio ci sono tre nuove leve di Radio Yulm che entrano e che sentirete probabilmente nel blocco, probabilmente, nel senso se non vanno via prima, dopo essersi rotte le scatole di sentire noi che parliamo,
come
comprensibilmente,
voi,
tra l'altro, sentirete nel blocchetto finale, per cui rimanete in ascolto. Tutto questo penso che Massimo abbia anche trovato,
no,
la pagina che io ho lanciato.
Sulla questione Schlein-Meloni, tu hai detto che non ne volevi parlare e io ne parlo.
Certo, certo, io l'ho anche detto prima. Bene, quali sono i temi di cui parliamo oggi? Ti prego, non
no,
Schlein-Meloni, invece
perché
Schlein-Meloni,
il
prego.
Punto è a pagina 17 della stampa, Asia Neumann Dayan, che tu ami leggere spesso.
Certo.
Quegli slogan da quattro soldi è il titolo dell'editoriale.
Ok.
Giorgia Meloni dice che sta male, ma che non avendo particolari diritti sindacali lavora ugualmente. La sinistra, dramma, attentato, fascismo, delegittimazione dei sindacati, attacco alla Costituzione, invasione delle cavallette, la luna nera. È bravissima Neumann Dayan. Giorgia Meloni, sinistra, al caviale.
Certo.
Poi vabbè, Eli Schlein dice mai mangiato il caviale, ma meglio dell'olio di ricino. Tutto qui, si chiede questo editorialista.
Rispondi tu?
Tutto qui.
Tutto qui.
Tutto male è sempre peggio, ma noi no. Noi pensiamo all'olio di ricino e al caviale. La dialettica politica manichea di Meloni e Schlein ci parla solo di cose morte, perché non è in grado di parlare dei vivi. E questo mi ha molto colpito.
Ora, rilanciami un po' la stampa e nel frattempo non so, io ti rilancio un'altra cosa.
Vai.
Ovvero, per parlare del prossimo tema, ti recito le parole dell'editoriale di Sallusti sul
giornale. Ma perché?
Giornale.
Prima Mario Secchi, mo Sallusti.
Perché mi hai lasciato il giornale Libero davanti a me, di prendi Repubblica e Corriere, io ho Libero e Giornale, un po' di Sole 24 ore, insomma, un po' di parte, ecco, e la stampa che ho qua davanti a me. Perché tutto questo? Perché Alessandro Sallusti nell'editoriale recita "Lo sciopero della vergogna".
Stiamo passando allo sciopero?
Assolutamente, sei
così,
pronto?
Così, e senza soluzione di continuità.
Certo, tu mi hai detto il caviale, le cose, quanto è stata detta sta cosa, per cui "Lo sciopero della vergogna". Lo sciopero di ieri è stato un atto di violenza, non prevedendo neppure un minimo di fasce protette, non tanto nei riguardi del governo, ma dei cittadini, anche loro lavoratori, che con non meno diritti degli scioperanti. Dice che secondo lui è uno sciopero prettamente politico. Ora, che sicuramente sia stato scomodo per tutte le città è assolutamente vero. Ieri ci ho messo 57 minuti a tornare a casa, penso anche un po' a tutti. Ma qual è l'argomento massimo di discussione? È una frase di Landini. Landini CGL, che dice "rivolta sociale, facciamo una rivolta sociale", eccetera, eccetera. Benissimo. C'è stato questo sciopero che è durato 24 ore senza fasce di garanzia, che ha chiaramente paralizzato le principali città italiane. Uno sciopero assolutamente riuscito, che dà il via allo sciopero generale che ci sarà il 29 novembre, che coinvolgerà praticamente tutti i settori, a cui Landini assolutamente invita a partecipare. Motivo per cui ti recito queste due paroline, insomma, di Libero.
Recita come fossi, non lo so, Libero Bovio, fallo.
Lo faccio con enfasi.
Con enfasi, grazie.
Lo scontro. Sciopero totale dei mezzi. Salvini, sarà l'ultimo, ma Landini non si ferma. Obbligo di rivolta sociale. Ora, io non lo so, però io Landini non ho mai sentito dire "vi obbligo a fare una rivolta sociale".
No,
insomma,
obbligo, forse,
scioperate, no, per i vostri diritti, quello che credete, insomma, poi uno c'è d'accordo.
Lavorare con lentezza, senza fare alcuno sforzo.
No, dato che si sta parlando di scioperi.
Chi è veloce si fa male.
La sentiamo tutta, tra l'altro.
No.
Finisce in ospedale.
Enzo Dal Re, bravissimo.
In ospedale.
Io non ero a
conoscenza. Non c'è posto.
Questa è una grande verità italiana.
Si può morire presto.
No, basta questa cosa.
Vabbè,
favore,
comunque,
Massimo,
la tengo in sottofondo. Lavorare con
Dai, allora, teniamola fino a che vi dico che il giornale a pagina 15 dice: scenari politici, lo stop dei trasporti, sciopero, Italia KO. E la parentesi, e la sinistra gode.
Vabbè, adesso.
Ora io non lo so, e dice: Salvini, blocco selvaggio sarà l'ultimo. Schlein in piazza, ma arriva con l'autista. Ora, anche
come doveva
Schlein
arrivare? No,
sì, va bene, ho capito, però io voglio anche stare vicino al PD. Però effettivamente, se questo è lo sciopero dei lavoratori, ma arriva con l'autista privato, tu capisci che c'è un enorme controsenso adesso, voglio dire.
Erano quelli, vi ricordate i bei tempi in cui Fico, che all'epoca era presidente della Camera, se non ricordo male, arrivava in autobus con la scorta che si faceva in 10.000, perché giustamente lui, per farsi vedere che prendeva l'autobus, aveva 800 posti, certo, occupati dagli uomini della scorta. Su questa storia dello sciopero però riflette in prima pagina sul Corriere della Sera Massimo Gramellini nel suo, certo, caffè. E insomma fa tutta una sorta di requisitoria di quello che è successo, ma poi passa invece quindi ad accusare un po' chi ha scioperato, più che altro scrivendo: il diritto di sciopero è sacrosanto e intoccabile, però mi si concede una provocazione. Prego Massimo. Da solo, come fossi un pazzo. Vabbè. Agli scioperanti,
come fossi adesso.
Agli scioperanti, scrive Gramellini, non converrebbe affiancare forme di protesta più moderne e anche magari più furbe? Se ieri i mezzi pubblici avessero funzionato regolarmente, ma gratuitamente, cioè se i manifestanti avessero aperto i tornelli ed evitato di controllare i biglietti, avrebbero ottenuto il loro scopo, cioè danneggiare la controparte, senza inimicarsi la clientela. Ci sarebbero stati strascichi legali? Sicuramente, per qualche tempo, ma la storia insegna che ogni cambiamento comincia con un attrito e finisce con un accordo. Quindi lui dice, alla fine, nel momento in cui tutte le persone che avrebbero dovuto fruire di quei mezzi pubblici e di quel servizio sono scontente, magari forse non hai raggiunto completamente l'obiettivo di solidarietà verso il tuo scopo, che dovrebbe essere
stasera
l'obiettivo
forse
finale.
In altre parole, apre o chiude in questo modo, chissà perché, ma penso che in altre parole sulla 7 oggi Gramellini apra e chiuda in questo modo. Con le stesse. Allora, adesso questa adesso io la spiego. Ho passato a Massimo un bigliettino per chiedergli se gli andava bene l'ultimo argomento, ha deciso di leggerla ad alta voce. Quindi lo do esattamente come un sì. Stampa, pagina 19. Questo, diciamo, ne parliamo perché non c'è in tutti i quotidiani. È girato moltissimo ieri, forse con la risonanza che non con la risonanza giusta, ecco, forse meritava un po' più di risonanza, soprattutto perché questa è una radio universitaria con delle persone che hanno 19 anni al loro interno e che quindi sono coetanei dei protagonisti di questa vicenda che credo e spero tutti ricordiamo dall'anno scorso. Lo stupro di gruppo nel luglio 2023, la 19enne era stata picchiata e filmata da coetanei che si vantarono in chat. Pena più alta all'unico minorenne. Ora, perché è venuto questo dubbio ieri? Perché un famoso quotidiano ieri recita sulla propria pagina Instagram pene duri pesantissime. Recita.
Il Corriere della Sera.
Si può dire che il Corriere della Sera ieri recita: stupro di gruppo, condanne da 4 a 7 anni, pene pesantissime. Adesso, la dinamica è stata la seguente. 7 luglio 2023, una 19enne denuncia di essere stata violentata da un gruppo di coetanei in un cantiere a Palermo. Gli investigatori rintracciano 8 giovani, uno ancora minorenne, sto leggendo la stampa pagina 19, si difendono dicendo che lei era consenziente, tra l'altro ricordo una parentesi con la madre di uno di loro che disse dovevate dire che lei era una poco di buono, ecco, dovevamo dirlo questo forse, vabbè. I video delle telecamere hanno invece registrato la violenza, confermata anche nelle chat nei telefoni degli aggressori, anche qui parentesi, chi ha filmato era tra l'altro l'ex fidanzato della vittima. Ora, dopo tutto questo, le condanne sono state da 4 a 7 anni, la condanna più alta è all'unico minorenne. Le richieste della procura erano in realtà tra i 10 anni e 8 mesi e i 12 anni, ma il collegio invece ha dato fra 4 e 7 anni e noi parliamo di pene pesantissime per una ragazza che dopo uno stupro di gruppo probabilmente vivrà una vita completamente diversa, ma noi recitiamo pene pesantissime per condanne a 4 anni. Tra l'altro uno di loro, che è Angelo Flores, peraltro ex fidanzato della vittima, oltre ai 7 anni rimediati rischia anche un nuovo giudizio per revenge porn, perché filmò la vittima e mandò questi filmati in delle chat via WhatsApp. Ieri Angelo Flores è entrato in aula col volto tumefatto, dice Stampa, pagina sempre 19, In silenzio, non ha spiegato come si fosse ferito, ma proprio nei giorni scorsi era stata pubblicata la notizia della nuova inchiesta per revenge porn a suo carico. In carcere la giustizia sommaria per questo tipo di reati non è infrequente, tanto che gli imputati erano stati divisi in varie carceri siciliane, proprio per evitare ritorsioni e pestaggi. Perché ne parlo? Soltanto per metterlo a confronto con il titolo di Libero, pagina 17, le violenze un anno fa al Foro Italico di Palermo. Stupro di gruppo su una 19enne, condannati tutti e 6 gli imputati. E le prime righe di Simona Pletto sono: tutti condannati per lo stupro di gruppo a Palermo, quasi mezzo secolo, 47 anni al branco. Se parliamo di mezzo secolo ad un branco dopo quello che è successo, forse parliamo del nulla. Ci fermiamo per qualche minuto e torniamo da voi. When I was 6 years old, I broke my leg. I was running from my brother and his friends, and tasted the sweet perfume of the mountain grass I rolled down. I was younger then. Take me back to when I found my heart, broke it here, made friends and lost them through the years. And I've not seen the boring fields in so long. I know I've grown, but I can't wait to go home. Smoking and rolled cigarettes, running from the law through the backfields and getting drunk with my friends. Had my first kiss on a Friday night. I don't reckon that I did it right, but I was younger then. Take me back to when we found weekend jobs, when we got paid, we'd buy cheap spirits and drink them straight. Me and my friends have not thrown up in so long. Oh, how we've grown, but I can't wait to go home. Sell clothes, one works down by the coast, one had two kids but lives alone, one's brother overdosed, one's already on his second wife, one's just barely getting by. But these people raised me and I can't wait to go on. And I'm on my way, still remember these old country lanes when we did not know the answers.
C'era questo castello sulla collina, e Ciran andava lì a soggiornare e lo racconta in questa, chissà quanto ha pagato
io
tra l'altro
volta,
il soggiorno.
Ogni volta io acconsento a dire sì, va bene che esci tu dalla canzone, puntualmente no, me ne pento, cioè,
scusateci,
tutte le volte.
Scusateci, è una puntata un po' particolare, sono le 16:32 minuti, Radio Yulm, Benedetta Amabile, Massimo Lonigro, una nutrita schiera di ragazze che sono appena entrate a Radio Yulm, giovani studentesse.
Appena, cioè proprio adesso, cioè letteralmente un'ora
letteralmente
fa sono
accomodatevi,
entrate.
Ragazze, mettetevi comode, adesso passiamo col carrello dei primi.
Esatto, passiamo col carrello dei primi mentre facciamo un aperitivo. E invece la settimana prossima ci vediamo tutti alla settimana del baratto, perché da 18 al 24 novembre 2024 c'è la settimana del baratto, e leggo dal sito ufficiale: come tradizione consolidata ormai da 15 anni, torna la settimana del baratto. I B&B presenti su settimanadelbaratto.it apriranno le loro porte ai viaggiatori in cambio di beni o servizi.
Un'iniziativa sponsorizzata e creata da bedandbreakfast.it, cioè con noi il founder Giambattista Scivoletto al telefono. Buon pomeriggio Giambattista, grazie per essere con noi.
Grazie a voi, buon pomeriggio a tutti.
Allora, Scivoletto, ci racconta un po' come è iniziata questa settimana?
Ah, è iniziata 16 anni fa. Un nostro cliente, vedevo che non metteva prezzi sulla sua scheda, io contattandolo gli ho chiesto: come mai non metti i prezzi, che così non ti contatta nessuno? E lui mi ha detto: no, io non accetto denaro, ma accetto solamente il baratto. E allora da allora abbiamo interpellato i nostri affiliati, abbiamo chiesto: vi piacerebbe fare una settimana all'anno in cui si viaggia gratis, cioè oddio, si paga con il baratto senza usare denaro? Mi hanno risposto un migliaio circa, e da allora organizziamo ogni anno la settimana del baratto in Bed and Breakfast.
Ecco, che si sviluppa su tutto il territorio nazionale, chiunque può scegliere di aderire, e quindi fondamentalmente ci sono le strutture che chiedono ai propri clienti beni, servizi. Ci spiega un po' come funziona?
Sì, allora tutte le strutture hanno una propria lista dei desideri, quindi quando tu entri nella scheda di una struttura leggi esattamente cosa vorrebbero in cambio dell'alloggio. Questi spaziano dai prodotti tipici, da servizi di muratura, falegnameria, oppure un servizio fotografico, il video col drone. Sono molto ampi, no? E le categorie sono tantissime. Fondamentalmente chiedono supporto per migliorare la struttura ricettiva, quindi va per la maggiore un servizio fotografico professionale, quindi dei bravi fotografi trovano, certo, dove alloggiare in tutto l'anno. Ultimamente anche servizi di influencer su TikTok, su Instagram, su quindi scambio, diciamo, di ospitalità in cambio di visibilità sui social. Ma non c'è limite, diciamo, alla fantasia. Abbiamo visto negli anni desideri i più vari possibili.
Sì, infatti non c'è limite alla fantasia. Qui leggo, perché sto spulciando il sito nel frattempo, che a Pescasseroli richiedono delle collezioni di libri di Topolino in cambio di un soggiorno. E invece mi incuriosiva quello che ha appena detto: essendo noi università di comunicazione, la parte diciamo di comunicazione, social, eccetera, ci interessa particolarmente. In che modo si coinvolgono gli influencer e tutti i vari social che ci sono adesso?
Come coinvolgiamo noi per promuovere la settimana del baratto, oppure che tipo di servizi vengono richiesti?
Entrambi, forse più che tipi di servizi vengono richiesti, così che se c'è qualcuno all'ascolto che vuole partecipare sa che cosa deve fare, quindi manda il portfolio e insomma inizia a barattare, ecco.
Sì, beh, in generale si cercano dei travel influencer che possano raccontare diciamo la settimana, quei giorni che hanno vissuto all'interno della struttura, e quindi raccontare sia l'evento che la struttura. Questo è il... il Bed & Breakfast cerca un po' rivisibilità sui social, certo. Fondamentalmente.
Ecco, Scivoletto, lei ha un Bed & Breakfast, immagino.
Ne ho più di 10.000.
Benissimo,
questo era andato al ribasso, ma
ecco,
e cerco di fargli lavorare tutto l'anno al più possibile.
Ecco,
La piattaforma, ecco,
La piattaforma che li raccoglie. No, perché dato che io suono Benedetta canta, non so se dell'intrattenimento nella hall possa essere.
Ma qualcuno troverete, perché io vado noi monitoriamo i desideri delle strutture. Ultimamente ho letto alcuni che vogliono dei cuochi e alcuni che vogliono anche dei di un piccolo intrattenimento per gli ospiti della struttura ricettiva. Ho un mio amico che ha un bed and breakfast bellissimo qui a Modica, dove vivo io, che invece vuole imparare l'arte del mixaggio con il, per fare il DJ, quindi magari se c'è qualcuno in grado di dargli lezioni di DJ, poi magari ci esce pure la festa.
Benissimo, benissimo. Allora noi ci candidiamo ovviamente, soprattutto bene. I ragazzi di Radio Yulm qua sono in tanti, esatto, che sanno fare.
Cipolletto, ci dice però la cosa, tipo una delle cose più curiose che è stata chiesta ad un B&B, una di quelle cose che le hanno riportato magari un po' simpatica.
Sì, una cosa che ricordo negli anni scorsi era un asino, cioè un B&B sardo voleva un piccolo asinello.
Ma i sardi lo fanno.
Esatto,
lo
stavo per dire.
Io immaginavo come avrebbe dovuto viaggiare quest'asino in aereo, in nave, per arrivare al B&B.
No, ma ne arrivano tanti di asini nei B&B, immagino che se lo possa testimoniare, insomma è un po' complicato. Senta, giusto per salutarci, Scivoletto, com'è la situazione adesso? Perché leggevamo che arriveranno tipo 35 milioni per esempio di turisti per il giubileo, sono numeri ovviamente che sono costantemente in aggiornamento, è un bel momento per il turismo italiano, vero?
A Roma, dunque, c'è questo paradosso del turismo italiano, che si cercano eventi che portano sempre turismo di massa e poi ci si lamenta del turismo di massa.
Certo.
Quindi si dovrebbe trovare, ecco, diciamo, non mi viene il termine, scusatemi,
sì, una coerenza
per capire, cioè, a Roma hanno iniziato a tagliare le smart box dove si tengono le chiavi, però poi si ospita il giubileo con 35 milioni di persone che immagino ci vogliono il doppio delle strutture ricettive attuali per poterli ospitare, quindi sì, il turismo in Italia, noi abbiamo delle città bellissime, ma tutta l'Italia è bellissima e non accenna a diminuire, purtroppo con il turismo di massa e l'overtourism dovremmo conviverci.
Allora, buona settimana del baratto a tutti, dal 18 al 24 novembre 2024 si può viaggiare in cambio di beni e servizi. Grazie a Giambattista Scivoletto, founder.
Grazie
di
molto a voi.
Buona
grazie.
Giornata, grazie per essere stato con noi.
Arrivederci.
Radio Yulm.
Sono favole, due come noi, ma smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi, e sai, se ti guardassi con i miei di occhi, non te ne andresti mai, ai 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 ai, ma uno come me, ha bisogno di correre, di sentirsi vivo. Ed una come te si accontenta del minimo, di un biglietto sul frigo. E ora che non sto lì e tu ti senti minuscola, il letto sembra grandissimo, ma lo sai, dai lo sai. Per due come noi, che si vogliono bene, che si amano strano, siamo cresciuti assieme, tra due come noi, non c'è chi vince o chi perde, c'è chi mente e clamete, non fare finta di niente, di niente, di niente, di niente, no, non fare finta di niente, no, se vuoi te lo giuro, se vuoi te lo uso, anche sotto il diluvio. Non c'è nessuno.
È stato bello rivederti dopo un po', che aspettavi tra la gente in fila. Sei più adulto di prima, ma coi soliti problemi di autostima. Abbiamo un lavoro, una casa, un passato che non conosciamo più. Ti vedo che hai voglia di chiedermi scusa e se ricominciamo. Ma tu mi conosci, sai che una come me non ritorna più indietro. vicino. Tanto lo sai, tanto lo sai.
Che due come noi, che si vogliono bene, che si amano strano, siamo cresciuti assieme. Tra due come noi, non c'è chi vince o chi perde, c'è chi mette e chi ammette. Non fare finta di niente, di niente, di niente, di niente.
C'è nessuno neanche più in università, sta chiudendo, siamo rimasti solo noi dentro, era per due come noi di Olly e Angelina Mango. Stiamo tornando qui per la rassegna di questo pomeriggio, sabato 9 novembre, sono le 16.42, Massimo Lonigro, Benedetta Mabile, e con noi si è unito qualcuno che si è proprio appena unito anche fisicamente alle squadre di Radio Yulm, che adesso ci racconterà un po' qualche notizia simpatica trovata in questa giornata di sabato 9 novembre. Buongiorno Melia, che ci racconti?
Buongiorno. Il Musée de la Mode celebra il cappellaio più famoso del mondo, che qui ricorda le sue creazioni, a partire dalla prima, con una scatola di cereali. Da Di della Repubblica, questo articolo vuole parlare di Stephen Jones, uno dei più grandi modisti dei nostri tempi, che ha fatto del cappello un'opera d'arte. Per lui, infatti, il cappello rappresenta il mezzo per raggiungere un'altra dimensione, un gesto spontaneo, un modo di comunicare attraverso la testa. Ed è proprio a partire dagli inizi degli anni Ottanta a Londra, Jones inizia a creare cappelli, proprio con scatole di cereali.
Come faceva Benedetta da piccola, tra l'altro, le metteva
queste cose
in testa. Anche adesso, in realtà,
anche adesso, non è che si sia troppo lontana adesso.
No, mi rendo conto.
Però diciamo che attraverso questa passione, lui diventò uno dei più grandi modisti dei nostri tempi, del XXI secolo.
Massimo aveva capito un'altra parola. Se lo conosco come lo conosco, modisti, era diventato un nudista.
Io ho capito, questo è un vecchio rotomane. Però,
e invece
vabbè.
No, se guardassi la foto che Amelia ha davanti.
Ah, c'è anche la foto di lui.
No, la foto del cappello
del
che ha in testa.
Al esatto. Maschile
al
sì.
Massimo, quindi... posso dire, Amelia, continua, ti prego.
No, è da oltre 40 anni infatti che è celebre per i suoi cappelli e collaborò con moltissime case di moda, tra cui Jean Paul Gaultier, Vivienne Westwood, Thierry Mugler, eccetera.
Je suis Catherine Deneuve.
Quindi, diciamo che la sua vita è tra Parigi e Londra, un vero e proprio franglais.
Non ho capito.
Franglais. Anglais e francese.
Quella di Massimo, vabbè, anche la vita di Massimo.
Mi spegnete il microfono di Amelia, per favore, grazie, dopo questa.
Al Musée de la Mode a Parigi abbiamo proprio la sua mostra fino al 16 marzo 2025.
Quindi Massimo Lonigro, se volessi andare a guardare questa mostra fino al 16 marzo. Grazie mille Amelia per questa notizia simpatica. Letizia adesso ce ne racconterà un'altra. Ricordo che tutte e due sono state con la supervisione di un'altra new entry, che è Irene. Letizia, tu invece cosa ci racconti?
Sì, io ho trovato un inserto di Io Donna del Corriere della Sera.
Dove l'hai trovato questo inserto? Ha trovato questo inserto?
Sì, l'ha trovato per stamente tornava.
Ha trovato un inserto.
Cioè, l'ha portato qui.
Marco Valdo tornando a casa trovava i funghi e lei ha trovato un inserto.
Esatto.
Sì. Aldo Cazzullo, Quello che gli uomini non dicono, parla di amore. In particolare si domanda, cito, che cosa spinge un ragazzino a buttare giù dal balcone una ragazzina.
E quindi torniamo un attimo
torniamo
più
alla
seri
cronaca,
evidentemente.
Sì. Si interroga proprio su quelli che sono i valori che ormai si sono un po' persi. Infatti parla che nessuno ha insegnato a quel ragazzino la sacralità della vita. E ad oggi ricordiamo che il femminicidio viene preso come qualcosa che non bisogna giustificare. Infatti Cazzullo dice proprio il femminicidio all'evidenza risponde a un istinto atavico del maschio che non si riesce a sopprimere. Almeno però non lo si deve giustificare.
Il fatto di cronaca è quello del 25 ottobre della 13enne morta a Piacenza, che è stata buttata giù dal balcone dal fidanzatino, quello a cui si riferisce Aldo Cazzullo.
Esatto. E quindi si interroga sull'amore e in particolare dice che ad oggi se un ragazzo uccide un'altra ragazza in realtà non lo fa per amore, ma è una questione di possesso, egoismo e paura. E difatti sono questi avvenimenti che succedono non c'entrano per nulla con l'amore. Si tratta di insicurezze, di ansie e di timori. E infatti egli dice non soltanto ignoriamo il passato ma fatichiamo anche a concepire il futuro. Nessuna storia d'amore, per quanto intensa, dovrebbe avere il potere di distruggerci, dovrebbe renderci incapaci di pensare che c'è sempre un domani, che la vita è fatta di incontri, che magari il prossimo incontro sarà migliore del precedente. Amare significa lasciare le persone amate libere di scegliere.
L'iniziativa di rileggere il titolo di questo articolo per i nostri ascoltatori.
Sì, quello che gli uomini non dicono.
Il 1987 era Fiorella Mannoia che pubblicava Quello che le donne non dicono, una delle protagoniste anche del concerto fatto apposta per la violenza contro le donne, che è Una, Nessuna e 100.000. Noi invece ci spostiamo in un'epoca molto più recente, perché andiamo nel 2022, che sembra passato da
devi
un secolo.
Devi stare calma.
Ma sicuro non puoi annunciarla in questo modo. È la
smettila di battere sul tavolo.
È la traduzione
smettila.
Della canzone che andiamo ad ascoltare. E andiamo ad ascoltare Calm Down. Another banger. Baby calm down, calm down. Yo, this your body putting my heart for lockdown. For lockdown, oh lockdown. Yo, you sweet life Fanta, Fanta. If I tell you say I love you, you know they for me young girl. Oh young girl. No tell me no, 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 no.
Rilassiamoci tutti quanti, 16:51 minuti, questa Radio Yulm, una trasmissione particolare, quella fatta da Benedetta Mabile, Massimo Lonigro e tutta questa pletora di persone che continuano ad affollarsi davanti allo studio
sì,
di Yulm 1,
sì,
ci sono 500.000 persone,
meno,
500.000 persone, eccoli qua, tutti pronti, grande, grande.
allora.
Si sente che sono posticci queste cose che ho appena fatto partire. Vabbè, fermi tutti. Allora, parliamo di notizie che abbiamo racimolato sui quotidiani. Vorrei subito partire da, basta con gli applausi, per favore, che non manco educazione, la signora Lucia Faranda. La signora Lucia Faranda che salutiamo, sappiamo che tra l'altro è molto appassionata di Radio Yulm.
Annuncio ritardo.
Ecco, grazie.
Ci scusiamo per il disagio.
No, mi rendo conto, mi rendo anche abbastanza conto di tutto questo. La signora Lucia Faranda che cosa ha fatto? Si ritrovava a Torino, vado a pagina 37 della Stampa, dove c'è questo racconto straziante, lasciatemi dire straziante, un racconto che viene fatto dalla signora che scrive una lettera al quotidiano che decide oggettivamente di metterla in pagina. Ho utilizzato un bus della linea 56. La signora Lucia Faranda è una turista che si trovava nella capitale, nel capoluogo piemontese. Dice: ho utilizzato un bus della linea 56, non ho avuto difficoltà a convalidare il biglietto digitale. Il giorno successivo ero sul tram 16CD, che come sapete è il tram compatto in questo senso, era presente un'apparecchiatura antidiluviana per la convalida del biglietto non in grado di leggere il QR code generato dal mio telefono. Povera signora Lucia, insomma, è salito il controllore, la faccio breve, le ha fatto una multa e lei se l'è abbastanza presa, perché dice: salito il controllore sul tram che nonostante la mia evidente buona fede mi ha multato per titolo di viaggio non convalidato. Pagherò la mia sanzione, dice la signora Lucia, ma volevo farvi presente, scrive al quotidiano torinese, vorrei farvi presente che a Roma, dove vivo, grazie a una cultura dell'accoglienza forse non comune a Torino, il controllore mi avrebbe spiegato come procedere all'autoconvalida e la questione si sarebbe chiusa. Di Torino mi resterà il ricordo di una città inospitale al limite dell'ostilità. Perché ve l'ho raccontato? Non lo so. Perché era molto divertente questa storia della signora Lucia.
Divertente, devo dire la verità, non mi sembra neanche troppo.
Povera
però
signora
devo
Lucia.
Dire che non posso dire che non ci sono neanche troppo distante dal parere della signora Lucia. Cioè,
vorrei vedere.
No, Torino non è che mi sembra la città più ospitale. Salutiamo... Con tutti i torinesi all'ascolto.
Quelli falsi e quelli cortesi.
Io invece ho trovato una cosa che mi ha fatto molto ridere. E mentre racconto questa cosa che spero diverta molti, devo fare un attimo un SOS.
Attenzione.
Cercasi pagina 15 di Libero.
Ho perso pagina 15 di Libero
nel frattempo che muovevo fogli, giornali, eccetera. Quindi ho un metà articolo del successivo praticamente. Ma
indovina chi ce l'ha pagina 15 di Libero?
Chi ce l'ha? Va di darmela. Che
assolutamente
dici?
No, ovviamente.
Dai,
me l'hai data oramai. Ma che uno fa un. Amelia, cosa allunghi la mano?
Amelia è dalla mia parte, ci dai sta pagina di Libero.
Vabbè, prendetevi questa
pagina di
Libero. Nel frattempo
che tu ci passi la pagina 16, io vado a pagina 19 di Libero. Quando la moglie cambia idea.
Ma quando la moglie cambia idea? Mai. Oggettivo, quando parte è quella e non cambia mai idea.
Sì, a meno che di mezzo non ci siano le nozze.
L'ha presa alta.
Sì, l'ho presa un po' alta. A meno che di mezzo non ci siano le nozze, perché ti sposo e poi ti mollo. Sì, alle nozze prova. Posso dire come biasimare questa signora che ha deciso di sposarsi per prova, poi rendersi conto poi effettivamente che fortunatamente aveva 6 mesi di garanzia ed è tornata indietro.
Ma cos'è? Una lavatrice che ha 6 mesi di garanzia?
Allora, più o meno, perché succede questo. Il fatidico sì. Questo è un articolo di Luca Puccini, Libero, pagina 19. Però non per sempre, tutt'al più di prova, per vedere di nascosto l'effetto che fa, è simpatico Luca Puccini, per indossare l'abito bianco almeno una volta per la cerimonia, il buffet e vai a sapere magari pure la lista di nozze, purché non sia per la vita. Dico anche questa frase perché l'hai sottolineata tu, per cui suppongo che sia di interesse tuo, come se fosse un test. Per la Corte di Cassazione non c'è nulla di male, anzi non c'è nulla da risarcire. Perché questo? Perché sul tavolo dei giudici di Roma c'è stato questo ricorso un po' particolare. Quest'uomo ha chiesto praticamente un indennizzo alla sua ex moglie, perché lei, sostiene lui, quando si è sposata non l'ha fatto con l'intenzione di passare assieme il resto dei loro giorni, ma l'ha fatto così per prova. Ecco, tra l'altro lei non è che dice no, ma non è vero, dice no, assolutamente sì.
È mio diritto, ma non rompetemi le scatole.
È verissimo, e dice: il motivo è quello, non ha mai creduto la donna nell'indissolubilità del legame matrimoniale, fine della storia d'amore e inizio del lavoro degli avvocati, dice lui giustamente. Però è vero, e quindi mi viene da dire, signora cara, io ai microfoni di Radio Yulm adesso la prego di mandarci un messaggio al 331 14 38 923 per chiederle per favore di passarmi il suo avvocato, perché è una cosa a cui penserei anch'io nel mio futuro probabilmente, perché assolutamente sposo e poi ti mollo, per cui io credo che sia una cosa assolutamente valida, che se potesse fare lo farebbe anche mia madre probabilmente.
No, ci mancherebbe, vorrei far sentire all'avvocato certe conversazioni serali, ma questo è un altro paio
adesso
di maniche. Vorrei di nuovo Libero, per favore.
Eh no,
Come no?
No,
perché Amelia, perché non tendi la mano adesso? Amelia, da che parte stai?
Dalla mia,
Amelia, guarda che veramente tu non sei ancora entrata dentro Radio Yulm e subito ci tocca cacciarti, per favore, falla brava perché non è manco educazione. Allora, allarme
quale?
L'ho detto in maniera un po' dimessa.
Allarme, scusate. Quale? No, allarme. Che allarme è? Non ce la faccio più.
Allarme scimmia? Che ho detto?
Allarme scimmia.
Tu hai detto allarme scimmia.
No, l'hai detto tu.
Ah, l'ho detto.
L'hai
io.
Detto perché? No.
Pagina 16 di Libero.
Che dice?
È questa rivista di approfondimento. No,
non è una rivista di approfondimento, ah, è un degno quotidiano. No, adesso.
No, nel
degno
senso.
Quotidiano oggettivo. Che dipende dalle vie.
Allarme!
Direttore. Preso un po' Secchi.
Alto. Allora, che salutiamo.
Certo. Siamo un occhio di riguardo. Però.
Siamo nel laboratorio Alpha Genesis in South Carolina. Come l'ho detto.
Male, continua. Dai, continua.
Allora, in questo simpatico laboratorio c'erano 43 scimmie, perché stavano facendo un po' degli esperimenti su di loro, povere scimmiette. Cosa hanno deciso di fare? Sono scappate tutte quante, in particolare questi macachi rhesus, ci tenevo a segnalarvi.
Ma perché stiamo leggendo questa cosa?
Perché è bellissima.
Con tutto il rispetto per le scimmie che c'erano in South Carolina.
Per favore.
No, mi rendo conto, ma perché lo leggiamo?
Perché? Perché questo ci dà anche una dinamica di branco molto interessante da approfondire alle 16:58 minuti
di branco,
perché cosa è successo? È sparito il loro leader, che è riuscito a trovare un varco per fuggire, e tutti a seguirlo, quindi 43 macachi sono in fuga in South Carolina e stanno fuggendo via per la libertà. Finora, leggo dall'articolo a firma Giordano Tedoldi, che non so se è mai stato in South Carolina, però lo racconta, finora ogni tentativo di catturarle è andato vano, perché non appena ci si avvicina queste scappano terrorizzate. Pensa un po' come sono strane queste scimmie.
Chissà da chi sono scappate terrorizzate, posso dire, chissà perché proprio in questo periodo queste scimmie stanno
terrorizzate. Dici che hanno votato anche.
Forse hanno votato, probabilmente hanno votato, oppure hanno votato dall'altra parte, probabilmente il risultato non è piaciuto, per cui insieme alla figlia transgender di Elon Musk stanno andando tutti verso Libero, pagina 14 invece.
Come fai a leggere? Ce l'ho io qua.
No, perché io ho pagina 14, tu hai 15, che ho deciso di fotografare, no. Siccome...
Ah, perché le fotografie? Vabbè, così siamo tutti bravi.
Siamo tutti pratici in quanto donna, e proprio di donne si parla, perché si parla anche di Trump. La follia dopo la vittoria di Trump, sciopero del sesso delle donne di sinistra.
Ma io credo che donne che scioperassero dal sesso con Trump ce ne fossero da ben
non
prima.
Con Trump, questo non ci riguarda, c'ha Melania che sta lì.
Eppure lei mi pare di aver capito che abbia scioperato per lungo tempo.
A posto così, Costanza Cavalli ci scrive: le femministe hanno un'incrollabile passione. È il cognome della giornalista, Massimo Costanza Cavalli. Le femministe hanno un'incrollabile passione per l'autosabotaggio, e dice: per protestare contro la vittoria di Donald Trump, l'ultima trovata dadaista delle donne americane è stata aderire al movimento 4B, movimento nato in Sud Corea su Twitter nel 2018 sull'onda del Me Too, che denunciava l'epidemia di telecamere nascoste che filmavano le vittime negli spogliatoi in bagno durante l'atto sessuale. 4B sta per, recita queste 4B, io ve le traduco in italiano, che
basta.
Sono...
Basta, continua.
A posto così? No. Sono niente matrimonio con gli uomini, niente appuntamenti, niente parto e niente sesso con gli uomini.
Ma non iniziano con la B?
Sì, le ho tradotte, Massimo. Risparmiami
ma
la
da quando questa sa il coreano?
Cretino. Le statunitensi sono ora pronte a rendere un prodotto hollywoodiano anche il 4B. Su Instagram, TikTok e X si susseguono post di questo tenore. E recita i post. Faccio la mia parte di donna americana. Ho mollato il mio fidanzato repubblicano ieri sera e questa mattina mi unisco ufficialmente al movimento 4B. E l'altro: ragazze, dico sul serio, è tempo di chiudere i vostri uteri ai maschi.
Ma come chiudere?
Questa elezione dimostra ora più che mai che ci odiano, e ci odiano con orgoglio. Non premiateli. E ancora, in un video una donna si allena e dice: costruirò il corpo dei miei sogni che nessun uomo toccherà per i prossimi 4 anni. E la giornalista di Libero dice: ma oltre al disgraziato trumpismo, le femministe americane e quelle che usano il femminismo come fosse una spilla da indossare, non un movimento, un motore, hanno 3 caratteristiche.
Quali sono?
La prima è che sono schizofreniche.
Vabbè,
dice.
Adesso, ma...
La seconda è che, avendo in uge la scatola cranica, non si rendono conto che il movimento 4B aveva un senso in Sud Corea, ma non ne ha nessuno alle loro longitudini. E la terza è che non fanno i conti con la realtà, perché dice: sebbene la Harris sia stata in testa tra le donne con il 53% dei voti femminili rispetto al 46% di Trump, il suo margine è stato più ridotto rispetto alla quota del 55% di Biden quando vinse le elezioni 4 anni fa. E chiude in questo modo: maschio, Sei avvertito, la prossima volta che incroci una signora chiedi subito che ne pensa del 4B. Poi 4B. Dice anche una cosa, ma posso...
No, ma perché siamo abituati alle proteste per il 5G, le antenne 5G, adesso inizieremo a preoccuparci del 4B.
Non mi viene neanche da commentarla.
No,
questa,
vabbè, fermiamoci qua. Possiamo chiudere questa puntata di questa rassegna stampa un
piangendo
po'...
per Citterio?
Vuoi parlare di Citterio?
No, soltanto che è morto il re della salumeria. Suo nonno inventò il Milano da export. Enrico, 99 anni, era l'erede di Giuseppe Citterio, che aveva creato il salame conservabile.
Beh, oddio, io 99 anni di salumi ne ha fatti.
Ci mancherebbe altro, però è morto Citterio. Adesso sono curiosa di vedere chi andrà dopo di lui per fornirmi il mio salame preferito.
Benissimo, adesso dopo la marchetta Citterio,
da
cui ovviamente
sto scherzando.
Mi dissocio in modo, come posso dire, importante. Vorrei chiudere davvero con una buona notizia che ci riporta, se volete, alle tradizioni italiche, ma non solo italiche, delle tradizioni... delle tradizioni, basta, non voglio aggiungere nient'altro. Sono a pagina 19 del Sole 24 Ore, quotidiano stupendo, che io leggo tutti i giorni, spesso senza capirlo, ma non fa niente. Quotidiano spesso bistrattato da Benedetta Amabile,
ancora
che dice: ma fai lo Sole 24 Ore mi fa schifo. Quante
posso
volte
dire che rischierei anche qualcosa di
no,
una
ogni
cosa
volta,
del genere,
ogni volta
ci lavora le...
Benedetta Amabile, il Sole 24
proprio...
Ore.
No, dico solo che le prime pagine, soprattutto economiche, sono scritte in un italiano molto complesso.
Non lo voglio leggere, dice, anche perché però questa cosa è bella, troverebbe delle notizie che la riporterebbero alla sua terra. Grazie, ci sono i maestri mandolari qua dentro.
Proprio qui dentro lo studio di Radio Yurm.
A pagina 19 del Sole 24 Ore.
Puoi abbassare il mandolino, per favore.
Prendete tutti, per favore. Pagina 19 del Sole 24 Ore.
Ne abbiamo uno. Insomma.
Vabbè, adesso. Burrata e stracciatella, fenomeni emergenti del Made in Italy. Ah, la crescita è stata rapida e costante, leggo. Aumenti medi ogni anno per la produzione del 15%, aumentano le esportazioni del 30% fino a superare il valore di 406 milioni di euro sui mercati esteri. Ebbene, burrata e stracciatella vincono, sono fenomeni del Made in Italy. Molto bene, grazie a tutti per essere stati con noi, siamo arrivati alla fine di questo appuntamento. Grazie con sti mandolini, per favore. Basta!
Ferma i mandolini che sono vicino a Letizia, fermali. 17.03, 9 novembre 2024, grazie Massimo Lonigro.
Grazie Benedetta Amabile.
Grazie Amelia, Letizia e Irene, ti ho preceduto perché ogni tanto si ha qualche defaianza con i nomi, quindi ho preceduto le brutte figure. Ci risentiamo come al solito con tutte le trasmissioni lunedì, continuate ad ascoltare la nostra programmazione musicale, a prestissimo.
And everybody.
La rassegna stampa di Radio Yulm.